Cari amici, andiamo avanti con il nostro libro degli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 6, versetti 8-15, e come avevamo visto, il Vangelo della volta precedente metteva in luce una crisi interna alla comunità cristiana. Come la crisi esterna che passa attraverso la persecuzione fa crescere nella coscienza della verità, la crisi interna fa capire che ci sono vari carismi e tante diversità che vanno rispettate. Gli apostoli non possono fare tutto e quindi decidono di scegliere 7 uomini retti, di fiducia, che saranno chiamati diaconi. Tra questi diaconi occupa un posto particolare Stefano, perché è l'unico in tutto il Nuovo Testamento, dopo Gesù, di cui si descrive in diretta il processo e la morte. Per Paolo la morte è sempre all'orizzonte, ma non si descrive. Invece per Stefano sì, ed è il primo che compie totalmente in se stesso il mistero di Cristo. Quindi è il testimone perfetto, è il primo che anticipa tutti gli altri che verranno dopo di lui, pur non essendo uno degli apostoli. Rimane comunque la perfetta icona di Cristo, sia in quello che fa, sia in quello che dice e subisce. Allora oggi andiamo avanti con questo testo che leggiamo. Ora Stefano, pieno di grazia e potenza, faceva prodigi e segni grandi tra il popolo. Ora si levarono alcuni di quelli della sinagoga, chiamati dei Liberti e dei Cirenei e degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e Asia, disputando con Stefano. E non potevano opporsi alla sapienza e allo spirito con cui parlava. Allora istigarono uomini perché dicessero: «Abbiamo udito costui che dice parole blasfeme contro Mosè e Dio». E sobillarono il popolo e gli anziani e gli scribi, e sopraggiunti lo rapirono e lo condussero nel Sinedrio. E collocarono testimoni falsi che dicevano: «Quest'uomo non cessa di dire parole contro questo luogo santo e la legge. Infatti l'abbiamo udito dire che Gesù il Nazoreo, proprio lui, distruggerà questo luogo santo e muterà le usanze che ci consegnò Mosè». E fissatolo, tutti quelli seduti nel Sinedrio videro il suo volto come un volto di angelo. Ecco, cominciamo con dire che c'è un parallelo evidente tra il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, non solo perché l'autore è lo stesso, ma perché la narrazione sulla figura di Gesù torna in quella di Stefano, sia nella sua vita, sia nelle accuse che gli fanno, sia poi anche nella sua morte. Cominciamo dal primo versetto, all'8, che dice: «Ora Stefano, pieno di grazia e potenza, faceva prodigi e segni grandi tra il popolo». Diciamo innanzitutto che Stefano è pieno di grazia, è la parola fondamentale di tutto il Vangelo di Luca, cominciando già dall'Annunciazione. Maria è piena di grazia. Anche Gesù è pieno di grazia nel Tempio. La parola in greco charis vuol dire grazia, ma anche gioia, bellezza, bontà, allegria, amore, gratuità, dono. È praticamente quella costellazione di parole che definisce la vita. Se non è così, la vita è una disgrazia. Si parla poi anche di potenza, è quella dynamis di Cristo, che è la potenza dello spirito, la potenza di dare la vita. Anche Stefano ha lo stesso potere di dare la vita attraverso l'efficacia della parola di Dio. Per mezzo della grazia e della potenza compie gli stessi prodigi e segni di Gesù. E si accostano costantemente le parole prodigio e segno, che sono due cose molto diverse. Il prodigio vuol dire qualcosa di mirabolante che nessuno sa fare, mentre il miracolo è chiamato in greco semeion, cioè segno. E che cosa vuol dire? In tutti gli Atti degli Apostoli, come anche nella nostra vita, il vero prodigio non è il miracolo. Si può risuscitare una persona, ma poi muore ancora. Il vero prodigio è quello che accade negli Atti degli Apostoli, dove si passa dalla morte alla vita perché si amano i fratelli. Il prodigio lo compie solo il Vangelo. Il miracolo, al limite, lo può fare anche la medicina. Nel caso della suocera di Pietro, Gesù compie il miracolo della guarigione della febbre, ma oggi sarebbe sufficiente una supposta. Ciò che compie Gesù è quel segno che realizza il vero prodigio del servizio ai fratelli. Esso fa sì che le persone si convertano, escano dal loro egoismo e comincino ad amare il prossimo e ad amare il Padre. Quello è veramente il prodigio. C'è anche un secondo aspetto da notare. Stefano non solo fa il servizio alle mense, fa prodigi e miracoli, ma ha la potenza della parola, esattamente come gli apostoli. La Chiesa fin dall'inizio non era così rigida e accettava che i ruoli potessero anche cambiare o intercalarsi tra di loro. Andiamo al verso successivo. Ora si levarono alcuni di quelli della sinagoga, chiamati dei Liberti, e dei Cirenei, e degli Alessandrini, e di quelli di Cilicia e Asia, disputando con Stefano, e non potevano opporsi alla sapienza e allo spirito con cui parlava. Allora, diciamo che c'era a Gerusalemme una sinagoga detta dei Liberti. I Liberti erano ex schiavi che nel 63 a.C., dopo la conquista di Gerusalemme da parte di Pompeo, furono deportati a Cirene, cioè in Libia, ad Alessandria, in Egitto, o in Cilicia, in Turchia, o in Asia Minore. Con il loro lavoro, o con altri espedienti, oppure grazie a parenti facoltosi, avevano pagato questi liberti il riscatto diventando appunto liberi, cioè persone libere che hanno potuto far rientro in patria. Erano di cultura greca come Stefano e sono proprio loro ad attaccarlo. Come Gesù fu rifiutato dai suoi, così anche Stefano è rifiutato dai suoi. È un mistero difficile da chiarire. Questi liberti si sollevano contro Stefano, ma accade che non riescono a tenere testa. Non possono opporsi perché avviene come a Gesù nel suo ultimo discorso. Quando sarete accusati, non preoccupatevi di cosa dire e come parlerete. Sarà lo Spirito a parlare in voi e vi darà una sapienza alla quale nessuno potrà resistere. C'è una differenza tra parlare con sapienza dello Spirito e disputare. Parlare con sapienza dello Spirito significa vedere la realtà con gli occhi di Dio, con amore e simpatia. Ma invece nel disputare non interessa la verità, ma interessa prevalere sull'altro. L'esempio lo dà Gesù, che non si perdeva nelle discussioni, e gli diceva delle cose ed erano gli altri che si mettevano a discutere e a controbattere. Andiamo all'ultimo versetto. Allora istigarono uomini perché dicessero: abbiamo udito costui che diceva parole blasfeme contro Mosè e Dio. E sobillarono il popolo, gli anziani, gli scribi sopraggiunti, e lo rapirono e lo condussero nel Sinedrio. E collocarono testimoni falsi che dicevano: quest'uomo non cessa di dire parole contro questo luogo santo e la legge. Infatti l'abbiamo udito dire che Gesù il Nazareo, proprio lui, distruggerà questo luogo santo e muterà le usanze che ci consegnò Mosè. Ecco, diciamo che i detrattori di Stefano non riescono con un normale confronto a tener testa a Stefano e per prevalere cominciano ad istigare, cioè sobillare, a far dire menzogne agli altri. L'accusa è quella di dire parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. Allora, per quale motivo accade tutto questo? Semplicemente perché Stefano è pieno di grazia e di potenza e fa prodigi e segni grandi. Con le sue azioni e le sue parole, Stefano smonta la radice del potere che è la falsa immagine di Dio e la falsa lettura della legge mosaica. In realtà, Stefano, fino ad allora, non ha ancora pronunciato una parola, secondo il testo degli Atti. Ciò Ciò che dirà lo sentiremo solo al capitolo settimo. Qui è descritta una specie di accavallamento di tensioni. Si alzano quelli della Sinagoga dei Liberti, discutono con Stefano, poi vengono le accuse, poi le parole blasfeme di cui Stefano sarebbe stato portatore, poi gli anziani sobillano il popolo e collocano falsi testimoni. È un accavallarsi di accuse e di falsità. E qui arriva la parola angelo, che vuol dire messaggero. Lo fissarono, il suo volto è trasfigurato come il volto di Cristo dopo la predizione della passione. E la parola angelo, voi sapete, significa annunciatore. Quando appare il primo angelo, prima a Zaccaria, poi a Maria, si dice fu inviato l'angelo. In greco inviato vuol dire apostolo. Gli stessi apostoli sono chiamati angeli.